With the first pick in the 2018 NBA draft, the Phoenix Suns select Alessandro Cozzi from the University of Bocconi. With the second pick in the 2008 NBA draft, the Miami Heat select Francesco Simbrucci from the University of Bologna.
Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Draft & Stash. Come sempre, io sono Alessandro e con me c'è il mio fidato compagno Francesco. Ciao sempre, come va?
Ciao Ale, ma dai, un po' di... come si dice? Un po' di caghetta al culo per gli esami che incontro.
Termine tecnico. Utilizzato da esperti in psicologia in tutto il mondo.
Esatto, no, per il resto dai, andiamo avanti, ci avviamo verso il draft e ce la combine.
Esatto, finalmente abbiamo avuto i risultati della lottery, alcune squadre hanno pianto, altre invece hanno riso, come sempre, come ogni anno durante la notte della lottery. E abbiamo, diciamo, un vincitore per la prima scelta, i buoni Orlando Magic, che finalmente, dopo che per mesi e mesi abbiamo detto i Magic quest'anno devono prendere una stella e provare a vincere il prossimo anno, come minimo, cioè puntare al play-in. E quale miglior modo di farlo se non con la prima scelta assoluta, no?
Guarda, secondo me per loro avere la prima scelta è un po' un'arma a doppio taglio, cioè nel senso che rischiano di dover prendere quello che sembra essere un po', stando agli ultimi aggiornamenti, il prospetto è ritenuto migliore dalla maggior parte degli scout e degli analisti, ovvero Holmgren, nonostante magari per quello che serve a loro a livello di costruzione e nel roster serve più utile altro, però diciamo che è meglio avere questi dubbi che finire tre scelte più indietro e non avere un giocatore che sia una potenziale stella.
No, quello sicuramente. Poi, oltre a questo, avere la possibilità di scegliere, diciamo, il tuo giocatore preferito si mette più pressione, però allo stesso tempo permette al tuo front office di pianificare l'estate già sapendo che giocatore avranno, quindi verosimilmente nel contesto a cui facevo riferimento prima, ossia di costruire un roster che possa competere per i play-in, è molto meglio avere la prima scelta che ad esempio la scelta numero 3, anche se magari il livello di talento dei giocatori disponibili può essere considerato simile, no? Perché comunque sapere, verosimilmente loro sapranno già diverse settimane prima chi è che vogliono scegliere alla numero 1, o perlomeno magari avranno un dubbio tra due giocatori, però di fatto rende molto più semplice pianificare l'off season e la free agency, soprattutto alla luce del draft, no?
Sì, diciamo che sono artefici del loro destino e non dipendono dalle scelte altrui.
Esatto. Un'altra squadra che ovviamente è considerabile vincitrice di questa lottery sono gli Oklahoma City Thunder, che finalmente dopo anni e anni di... di sfortuna nella lottery. Perché comunque un paio d'anni di sfortuna nella lottery in cui non sono saliti o sono scesi. Sì, non intendevo che abbiano tankato per anni, se no mi saltano addosso i nostri amici tifosi Thunder. Però dopo alcuni anni in cui sono stati un po' sfigati nella lottery, considerando le scelte che avevano, sono stati fortunati quest'anno e sono saliti alla scelta numero 2, che verosimilmente sarà, secondo molti esperti, secondo molti forecaster, o Jabari Smith o Chet Holmgren, comunque uno dei due, quello che non verrà scelto dai Magic, diciamo.
Che sono due fit anche tecnici e tattici interessanti per quella che sembra essere la filosofia dei Thunder, quindi è una scelta che gli permette di cadere in piedi in entrambi
i casi. Sì, sicuramente, avendo Jabari Smith o Chet Holmgren ad aprire il campo per Giddy e per SGA, non è affatto male. I Thunder hanno avuto qualche problema di spacing, infatti hanno avuto i loro migliori risultati con Muscala da 5, perché di fatto era la lineup in cui lo spacing era più adatto e potevano mettere in mostra le qualità di slasher, dei loro talenti migliori. Però in questo modo avere un vero talento blue chip nello spot di 4 o di 5, a seconda sia del loro sviluppo sia del giocatore a cui verranno accoppiati nel frontcourt, non sarebbe affatto male. Cioè, ne guadagnerebbero sicuramente a livello di spacing oltre che di talento. Perché sì, cioè, ci sta avere Muscala in campo per 15-20 minuti a partita, però non puoi costruire, diciamo, una futura contender su Mike Muscala.
No, esatto. Poi è un fit interessante anche per i due giocatori che comunque si troverebbero a agire più da play finisher, che al momento è quello che gli viene meglio. Cioè, avendo i due giocatori come Shea e Giddy, comunque puoi concentrarti più sul segnare, sul finire le azioni, che soprattutto nel primo anno comunque il contatto da rookie sarà quello che faranno di più, in vista anche le loro caratteristiche.
No, sicuramente Oklahoma City in generale è un buon spot per questi prospetti, per le opportunità che hanno e anche per il fatto che sono allenate bene, hanno già una struttura, quindi non mi sorprenderebbe se, ok, sì, non dico che faccia un salto, però perlomeno il prossimo anno potrebbero, diciamo, sembrare più una squadra competente rispetto agli ultimi anni, anche perché spero che, diciamo, la smettano di far rimanere fuori i giocatori per infortunio per 2 mesi, quando in realtà sarebbe bastato che stessero
Aspetta
fuori.
Aspetta che ho un dolorino all'anca, ok, fuori 2 mesi. Esatto. Riporto. Ogni riferimento a Giddy puramente casuale.
Ci sono invece gli Houston Rockets, che sono scesi un paio di posizioni durante la notte della lottery, però diciamo che avendo evitato lo scenario peggiore, direi che possono anche ritenersi abbastanza soddisfatti. Diciamo che in generale, tranne 1 o 2 squadre di cui magari parleremo dopo, è stata una lottery che, diciamo, ha portato più effetti positivi per le squadre in questione rispetto che negativi, perché comunque i Rockets si garantiscono un prospetto a loro scelta tra Banchero, Ivy e Sharp, molto probabilmente. È molto probabile che sia Banchero il prospetto che sceglieranno, però non mi sorprenderebbe se fosse Sharp o Ivy, considerando quanto il loro scouting department e il loro GM preferiscono, prediligano il gioco delle guardie, comunque degli esterni, rispetto a quello dei lunghi. Infatti la filosofia dei loro scout, che per chi non lo sapesse, sono usciti dal draft Twitter, è, diciamo, più portata a dare valore al gioco degli esterni, quindi non mi sorprenderebbe se dovessero scegliere Ivy o Sharp, però al momento Banchero sembra il favorito per andare alla 3, no?
Sì, esatto, cioè, stando a quello che esci, che si legge in giro, c'è un tier a parte dei primi 3, quindi sarei abbastanza sorpreso se nei primi 3 finisce qualcun altro, a meno che Sharp non domini i workout privati.
Il che è possibile, in quel caso, perché comunque sì, non è difficile per un giocatore col suo atletismo, diciamo, dominare 1 contro 0, basta semplicemente che abbia, diciamo, una buona giornata al tiro nei drill in cui, appunto, cioè disegnati appunto per mostrare questa sua qualità, e potrebbe tranquillamente impressionare, diciamo, uno scouting department dei Rockets, che magari potrebbe farsi ingolosire dalla possibilità di avere 2 esterni particolarmente dinamici come Jalen Green e Shedon Sharp. Però sicuramente, sia per pedigree sia per risultati in campo mostrati, Banchero dovrebbe essere attualmente il favorito per la scelta.
Sì, esatto. E se proprio devo fare un po' cioè la squadra che rischia di sparigliare un po' tutto, alla fine è Sacramento alla 4, che potrebbe veramente prendere tutti e contare di tutti, uno perché Sacramento, 2 perché comunque con la mossa che hanno fatto l'anno scorso dando via Libarton per prendere Sabonis, e il loro obiettivo abbastanza dichiarato è provare a fare qualcosa ora, che quel qualcosa probabilmente sono i play-in, però contenti esatto. loro, contenti tutti, quindi non mi sorprenderei se oltre ai nomi che abbiamo già fatto finisse in quel range lì anche un qualcuno che ha dato 2, 3, 4 posizioni più indietro, vedi un Keegan Murray, un Ben
sì, è sicuramente molto difficile predire quello che farà Sacramento. E in questo io mi collegherei alla prima domanda della nostra mailbag di Giovanni Caligari, che ci chiede: secondo voi, alla luce della lottery stanotte, chi è più disposto di fare trade down? Già ci sono rumor che Sacramento stia cercando di, o comunque cercherà di fare trade down, e sono interessati a scambiare o con una delle squadre appena dietro in cambio di uno o due veterani che possano migliorare le loro rotazioni, o addirittura di fare trade out, cioè scambiare per un all-star possibilmente. Ovviamente è molto complicato scambiare la quarta scelta per un all-star, però abbiamo visto cose più strane. Non mi sorprenderebbe se Vivek usasse tre prime scelte per prendere Zach LaVine nel caso in cui rompesse con Chicago, ad esempio. Cioè non è una cosa così, diciamo, impossibile. Però sicuramente lo scenario più probabile è che Sacramento o scelga un giocatore che al momento non è dato in top 4, oppure faccia trade down con una delle squadre che magari sono un po' più deluse dai risultati della lottery. Mi fa pensare a Portland o Indiana o New Orleans o San Antonio, e possono appunto scegliere un giocatore un po' più pronto però con meno potenziale in quel range lì invece che alla 4. Ad esempio, tra queste squadre, New Orleans mi sembra un ottimo candidato per fare trade up, perché comunque hanno diversi pezzi di rotazione che possono diciamo fare gol a Sacramento, e allo stesso tempo non hanno una scelta bassissima, hanno la scelta numero 8, quindi Sacramento potrebbe comunque garantirsi magari lo stesso giocatore che avrebbero scelto alla 4, se non la loro seconda scelta.
Sì, cioè, diciamo che se il tuo obiettivo è comunque provare a vincere ora, con quello che vincere vuol dire per loro, avrebbe senso fare trade out per un giocatore pronto.
Sì, quello sì, però non sempre, diciamo, si presenta l'occasione di poter fare trade out.
No, esatto.
Quindi sì, cioè in realtà è molto raro che ci siano, diciamo, trade per giocatori la notte del draft o comunque poco prima del draft, con la scelta già locked in. Di solito ci sono trade con future scelte, anche perché diciamo che le squadre tendono un po' a sopravvalutare le scelte future rispetto alle scelte attuali, perché si pensa sempre che il draft dell'anno successivo sia meglio di quello precedente, e che è una cosa particolare tra l'altro, perché ad esempio in altri sport americani i GM sottovalutano le scelte future, mentre invece in NBA è al contrario. È abbastanza divertente come cosa. Con questo io passerei alla prossima domanda di Paolo Di Francesco, che purtroppo è, diciamo, un po' outdated, perché ci chiede in che di Alberto Ferrari, che ci chiede di Banchero ai Pistons. Ovviamente alla 5 è improbabile che Banchero vada ai Pistons, però potenzialmente sarebbe un ottimo fit. Ecco, magari se Banchero dovesse finire alla 4, magari i Pistons possono pensare a un piccolo trade up per evitare che un'altra squadra faccia trade up con Sacramento e passare dalla 5 alla 4 dando un giocatore di rotazione a Sacramento per garantirsi Banchero. Però ovviamente questi sono scenari un po' da fantabasket ed è abbastanza improbabile, però comunque nel caso improbabile in cui finisse i Pistons, Banchero sarebbe forse, diciamo, il fit migliore per loro, perché avere Cade e Banchero come engine, come motori del loro attacco, circondati da comprimari, garantirebbe loro un ottimo floor per una squadra in ricostruzione.
Sì, poi comunque avere due creator o comunque pseudo creator in posizioni di ala come o comunque con taglio d'ala come Cade, come Paolo, sarebbe una soluzione estremamente interessante e moderna, che ti permette anche di essere più versatile nella costruzione del roster.
No, sicuramente. Poi in realtà, cioè, oltre che essere moderno, si baserebbe anche sui principi classici di costruzione NBA, perché è scontato da dirlo, però costruire su un lungo dominante in attacco e un esterno in grado di creare è la classica ricetta per costruire una contender in NBA. Cioè non solo negli ultimi anni, ma anche nei decenni precedenti abbiamo visto tantissime squadre non solo vincere titoli, ma comunque arrivare primi, secondi nella propria conference basandosi su questa formula. Quindi sarebbe, diciamo, una scelta quasi no-brainer nel caso in cui si presentasse la possibilità a Detroit di fare o trade-up oppure se addirittura banchero per via magari di pessime interviews scendesse alla 5. Abbiamo visto cose più strane
No,
durante
cioè,
la notte del draft, quindi
esatto.
non è così impossibile, però al momento è un po' improbabile.
No, a livello di roster comunque e di ruoli è sicuramente una costruzione classica, a livello di skillset meno, cioè
Esatto.
un lungo come banchiero, a livello di skillset non è che si è visto spesso, ecco.
No, no, infatti. In questo modo, diciamo, unendo sia la mentalità old school sia i principi moderni, credo che sarebbe un ottimo pairing. Era questo il senso del mio discorso, infatti.
Esatto, sì.
Invece, passando alla domanda di Paolo Di Francesco, che prima mi sono confuso, che ci chiede
TVB Paolo.
in che range sceglieremmo Julian Champagny e ruoli in NBA. Ovviamente lo sceglierei per Portland alla 7. No, scherzo. Pa Paolo è un tifoso Portland, se non mi sbaglio. Ma comunque,
Non ti sbagli.
comunque Julian, come è ben noto, io sono un fan di Julian. Lo sceglierei, diciamo, ovviamente non in lottery, però dalla 16-17 in poi, secondo me ci sta a sceglierlo. Molto probabilmente andrà a fine primo giro oppure inizio secondo giro. Però, sia per measurables, sia per il fatto perché comunque è grosso per essere un esterno e potenzialmente potrebbe fare il 3-4 ibrido in NBA. Cioè, immaginate un ruolo alla Jae Crowder, ad esempio, in attacco.
Però con 10 centimetri in più praticamente. No, 10 no, però
Sì, diventa.
6-7 perché
Esatto,
Crowder è nano
esatto.
e Champagne è
Sì,
gigante.
Champagny è molto grosso, nel senso il ruolo da Jae Crowder, nel senso quell'ibrido tra 3 e 4 che puoi giocare entrambi i ruoli, a cui non dai molti compiti di creazione, però allo stesso tempo è un floor spacer molto migliore rispetto a Crowder. Quindi diciamo che se dovesse avere una transizione abbastanza smooth a livello difensivo, e a me sembra abbastanza solido come difensore. Però non si sa mai comunque in NBA, perché alcuni giocatori magari hanno delle deficienze a livello di mobilità laterale che non vengono sfruttate al college, ma poi una volta arrivati in NBA diventano abbastanza gravi. Non mi sembra il caso, però è possibile. E allo stesso tempo è uno dei migliori floor spacer del draft, perché comunque è un tiratore molto affidabile, che prende tiri con un volume molto alto e anche tentativi piuttosto complicati per essere un esterno. Quindi secondo me è un giocatore molto solido, nel senso il classico giocatore che se finisse nel contesto di una contender a cui manca, diciamo, l'ottavo di rotazione, potrebbe tranquillamente finire in un secondo quintetto all rookie. Però sì, cioè deve finire appunto in un contesto giusto e non magari metà, fine, secondo giro, chiuso da diversi veterani. Allora lì sì, cioè, praticamente non avrebbe quasi chance, come quasi tutti i prospetti che finiscono in quel range.
Ne parlavo stanotte con Cesare Russo che tifa Philly, che lo vorrebbe a Philly appunto. Mi sembra che abbiano una scelta a inizio o intorno al 40 secondo giro e riesco a comprendere molto bene perché Philly potrebbe essere interessata a un profilo del genere.
No, sicuramente squadre come Philadelphia o anche Brooklyn, ad esempio.
Il problema di Philly poi è Doc Rivers, che rookie
No,
non li fa
esatto.
giocare, però questo è un altro discorso.
Anche a dire la verità, anche a Denver farebbe molto comodo, secondo me, perché comunque hanno bisogno di esterni, soprattutto in panchina.
Denver deve prendere un POA, se non prende un POA vado in Colorado e faccio
Vabbè, però
saltare letterale
è molto difficile
l'arena.
comunque basarsi sui POA rookie. Quindi, sinceramente, se vogliono usare la prima la 21 per prendere un POA, io piuttosto scambierei la scelta per un giocatore già affermato. Perché è molto anche perché no, in questo draft non ci sono tantissimi difensori POA, almeno a mio parere, pronti dal giorno 1.
Denver vuole fare trade up per Johnny Davis.
Quello non sarebbe affatto male, però nel caso in cui non ci riuscissero non mi dispiacerebbe se cambiassero, diciamo, i piani e magari cercassero di prendere tramite trade anche con scelte future un difensore POA e usassero la scelta numero 21 per un giocatore come Champagny, che rafforzerebbe di molto, secondo me, il loro pacchetto esterni dalla panchina, che al momento, perché di fatto negli ultimi anni hanno aggiunto una marea di centri, di lunghi inutili, e non hanno rimpolpato gli esterni con la dipartita di Millsap e Grant. Sono un po' più scoperti in questo ruolo di giocatori, diciamo, alti almeno 2,3 m, 2,4 m, che siano versatili sui ruoli di 3-4. Quindi non mi dispiacerebbe vederlo a Denver. Ecco, passando invece alla prossima domanda, Francesco Evangelisti ci chiede: se la scelta Nola finisse in top 4 la scambiereste? Ovviamente non è finita in top 4, però comunque parlare un attimo della scelta di Nola, che è alla 8. E come dicevo prima, io se fossi Nola proverei a fare trade up con Sacramento, perché potrebbe essere incredibilmente facile fare trade up con questa squadra rispetto ad anni passati. Solitamente le squadre le pick in top 5 sono un po' sopravvalutate a livello di valore dalle squadre, ma Sacramento potrebbe essere abbastanza disperata nel fare trade down per giocatori pronti, quindi esplorerei questa condizione. Altrimenti è molto difficile fare trade out alla 8 per un giocatore, diciamo, che ti sposti gli equilibri. A quel punto proverei a scegliere, diciamo, un giocatore che possa aiutarli fin da subito, ma che comunque abbia un buon upside, ad esempio AJ Griffin o Dyson Daniels, o comunque un giocatore che abbia un ruolo ben definito, che allo stesso tempo abbia upside per diventare qualcosa di più.
Io fossi in New Orleans e farei carte false per prendere Maturin.
Ah beh, anche quello.
Maturin sarebbe in cima alla mia lista e darei anche qualche giocatore se dovesse andare via prima per riuscire a prenderlo.
Sì, Maturin sicuramente. Mi intrigherebbe anche Jaden Ivey, semplicemente perché con un atleta del genere nella stessa squadra di Zion, secondo me metterebbe molto stress sulle difese avversarie e sarebbe molto divertente da vedere. Quindi non, diciamo che non sarei contrario a un trade up per Jaden Ivey. Quindi sì, però in generale forse rimanere alla 8 è un po', diciamo, non dico che sia negativo, però potrebbe non essere la scelta migliore per New Orleans. Però se dovessero comunque...
Dipende sempre da chi arriva all'8. Esatto. Cioè, se ti arrivano all'8 Murray o Maturin, stai e sei contento.
No, infatti. Però allo stesso tempo, diciamo che sono... Mi piacerebbe vederli essere un po' più artefici del loro destino e fare un trade-up, oppure comunque provare a fare una mossa un po' più aggressiva, perché comunque devono vincere ora. Ok, passando in...
Sì, anche se non ora, comunque
sì, esatto,
in tempi rapidi.
Passando invece alle domande di Carlo Toshiri, che ci chiede di due giocatori che avevamo già nominato nella scorsa puntata, se non mi sbaglio. Walker Kessler può essere quel tipo di difensore che ha fatto vedere al college anche in NBA, e Jay Liddell può essere già ora da rotazione in una squadra da playoff, ad esempio lui fa l'esempio di Chicago e Utah. E che ceiling vedete in lui? Che dici, Francesco? Io partirei da Walker Kessler e andrei abbastanza brevemente su di lui, perché ne avevamo già parlato molto nella scorsa puntata. Mm-hmm. E poi magari ci soffermiamo leggermente di più su EJ Liddell.
Va bene, e vuoi che ne parli un po' io di
Walker? Sì, ma vai tu su entrambi, dai, che ho parlato che ho parlato fin troppo.
Ok. Allora, essere il difensore che è stato al college, secondo me, è impossibile, anche perché in NBA, uno, ci sono atleti migliori, due, c'è una regola chiamata 3 secondi difensivi che banalmente rende molto più difficile per i rim protector fare appunto i rim protector. Infatti io continuo sempre a sostenere che dire che un lungo stop e basta in NBA è sempre difficile, perché almeno devi avere un minimo di conoscenza e competenza di quando muoverti e come muoverti, e perché altrimenti fai 3 secondi difensivi ogni volta. Comunque Kessler sembra avere la mobilità e l'intelligenza barra istinti per capire quando muoversi e come muoversi. L'ho visto stoppare tiri che erano praticamente un dump off con lungo che andava a schiacciare, lui che partiva dal tiro libero, con 2 passi arrivava a stoppare il tiro. Quindi secondo me ha le caratteristiche per essere un difensore potenzialmente anche da all defensive team in NBA. E non è scontato che lo sia, perché comunque quei giocatori lì dipendono molto anche dal contesto in cui finiscono. Banalmente, guardate Brook Lopez a Milwaukee, un lungo che in difesa sposta tantissimo, ai Lakers prima o ai Nets ancora prima era un lungo che in difesa veniva ritenuto abbastanza uno schifo, perché non era utilizzato in una coverage che lo sfruttasse bene. Quindi nel giusto contesto secondo me può fare bene, anche perché comunque è abbastanza mobile, che può fare edge sui pick and roll, però ai playoff rischi comunque che sia uno che più di tot minuti in campo non può garantirteli. Invece passando a Liddell, allora non sono il più grande fan di Liddell del mondo, perché lo vedo più come skill set e tutto come un 5 nano che come un 4, e solo che per fare il 5 è molto nano, è 6 e 7 con nemmeno 6 e 11, no, è nemmeno 7 piedi di braccia, e da 4 secondo me rischia di essere un po' lento per tenere le ali di questa NBA. Però comunque è uno che ha dimostrato di poter spaziare il campo, e che in difesa ti garantisce una certa rim protection secondaria in ottica NBA. Quindi secondo me anche qui nel giusto contesto può fare rotazione anche dal primo anno. Molto dipenderà ovviamente dal tiro e dal contesto, ma il discorso è che con questi giocatori qui, anzi con tutti i giocatori, a meno che non essere un talento generazionale, il contesto fa, non dico tutto, ma
sì,
quasi.
Esatto. In generale lui sembra molto, diciamo, un classico tweener che veniva visto in modo, diciamo, negativo in passato, e che forse ancora adesso non è che sia particolarmente, diciamo, efficace in NBA, però ha qualche sprazzo di creazione che, per sé ovviamente, che può, diciamo, rendere un profilo interessante per la panchina, perché comunque ha le dimensioni per poter entrare in rotazione in NBA quasi fin da subito, perché comunque è 2 metri ed è 240 pounds se non mi sbaglio, quindi più che diciamo più che abbastanza per entrare in rotazione come power forward fin da subito in NBA. Ecco, non so che impatto avrà il primo anno, però potenzialmente può essere un giocatore appunto interessante dalla panchina. Però non mi sorprenderebbe vederlo, diciamo, fuori dall'NBA nel giro di pochi anni. Quindi sì, è un profilo un po' rischioso per il primo giro, però a inizio secondo giro secondo me ci sta tutto.
Sì, esatto.
Ok, io passerei alla prossima domanda, che secondo me è una di quelle più interessanti. Mi scuso per gli altri, però no, scherzo. Sebastian Sasso ci chiede: secondo voi quali sono le guardie che farebbero più comode a una contender? E lui, secondo lui, dice che debbano avere appunto 2 su 3 tra difesa, tiro da 3, playmaking. Quindi è, diciamo, una guardia abbastanza completa che possa venire scelta, diciamo, dalla 20 in poi più o meno.
Allora, quindi dobbiamo fare,
esatto,
qualche nome.
Io partirei con il primo nome, che è un tweener tra guardia ala, che è Wendell Moore, e secondo me playmaking, almeno playmaking e difesa ce li ha, tiro da 3 così e così, però comunque è costruibile tranquillamente, e secondo me, come dicevo anche nella scorsa puntata, è il classico collante adatto per una contender, e non mi sorprenderebbe se finisse immediatamente nelle rotazioni di una squadra che sceglie alla fine del primo giro. Ad esempio, secondo me ci starebbe molto bene a Dallas per togliere un po' di pressione a Luca come playmaker terziario o secondario, perché comunque c'è anche Brunson. E oppure, ad esempio, non sarebbe affatto male anche a Milwaukee o addirittura anche a Miami o Golden State. Cioè, è proprio il classico giocatore che le squadre che hanno già un creatore, un mega creator, comunque un creatore che domina molto la palla, hanno bisogno per togliergli un po' di pressione senza aver bisogno appunto che questo giocatore abbia la palla in mano per essere efficace. Quindi, secondo me, Wendell Moore è il classico profilo adatto alle contender da questo punto di vista.
Sì, rimanendo sempre in terra Duke, un altro nome è quello di Trevor Hills, e banalmente anche perché lui ha argomenti per essere ritenuto il miglior POA della classe, o comunque uno dei migliori, e in attacco ha dimostrato di saper passare la palla. Il tiro al momento è un po' un'incognita, nel senso che la forma è buona, ma ha alternato partite in cui sembrava la seconda venuta di Ray Allen a partite in cui sembrava la seconda venuta di, boh, vedete voi, un tiratore imbarazzante. E quindi può essere un ottimo giocatore, ma la swing skill sarà molto probabilmente il tiro. Anche perché, come avevamo già parlato all'epoca, quando abbiamo parlato un po' dei giocatori e di Duke, al ferro fa una gran fatica perché non è particolarmente esplosivo e anche a battere il suo uomo. Quindi sembra essere un po' il giocatore che, come skill set, è quello di 3D plus e che va di moda in questa lega, ovviamente. E per essere un 3D si presuppone che il 3 ci
Esatto.
sia, quindi quello è da sistemare, ma ci sono motivi per essere comunque fiduciosi, considerando che è
Sì,
molto molto
esatto. Un
giovane.
altro nome è Christian Brown, di cui abbiamo parlato in diverse
Sì. Che
puntate. Anche lui, diciamo che si impegna.
fra l'altro ha vinto il premio T-Rex alla
Esatto.
Combine, infatti è stato misurato 6,7 con 6,5 di wingspan.
Esatto, il nostro amico Christian Brown, il T-Rex della classe, che comunque è un giocatore molto solido, che si impegna tantissimo in difesa, ha una cazzimma incredibile, e oltre a questo ha anche talento e comprensione del gioco, quindi non mi sorprenderebbe se entrasse immediatamente in rotazione. Comunque, cioè, nonostante abbia braccia corte, è già 210 pounds, che diciamo sono più che adatte per un giocatore delle sue dimensioni in NBA. Se lo compariamo ad esempio ad altri giocatori 3D dati nel range simile, c'è Max Christie che è 190 pounds, e un giocatore di 190 pounds a difendere sugli esterni non è il massimo, diciamo, in NBA, tendono a soffrire i penetratori migliori della lega e in generale non sono molto versatili, perché comunque nel caso in cui vengano accoppiati a giocatori più grossi, più forti fisicamente, tendono a far fatica. Cioè, basti pensare che tra i difensori che solitamente vengono considerati magri o comunque gracilini, c'è Mikal Bridges che anche lui è 210 pounds. Immaginatevi un esterno di 190 pounds, ossia 20 pounds in meno, sono più di 10 kg in meno. Non è semplicissimo.
Un altro nome che secondo me andrà più in basso, che però potrebbe trovare spazio in una rotazione fin da subito, è Andrew Nembhard, perché comunque di Gonzaga è una point guard con taglie, perché comunque è 6'5", e quindi è facilmente, cioè non dico facilmente, comunque è uno che può essere nascosto anche in difesa. Sa giocare un pick and roll, sa passare bene la palla, si è sviluppato come buon tiratore e negli anni, quest'anno mi sembra, memoria, che abbia avuto tipo il 38% da 3 su un ottimo volume e l'87-88% ai liberi, quindi considerando che comunque sa tirare, sa giocare un pick and roll, è abbastanza lungo e grosso per il ruolo, credo che un ruolo da backup in questa lega possa ricavarsi senza troppi problemi.
Rimanendo sempre sul discorso guardie, Marco Perigo ci chiede dove verrà scelto secondo noi Jaden Hardy, e almeno secondo me verrà scelto in late lottery. Cosa intendo per late lottery? Dalla 8 in poi, più o meno quello secondo me è il suo range, tra la 8 e la 14-15, principalmente perché ha fatto molto bene nella seconda metà di stagione e le squadre NBA tendono sempre a cercare quel profilo di giocatore, diciamo, di scorer mercurial, comunque un po' in grado di spezzare le partite dalla panchina, ma perlomeno
microwave scorer.
E quindi secondo me Jaden Hardy è molto probabile che finisca in quel range.
Guarda, io ancora non mi esprimo su Hardy a livello di dove andrà secondo me, perché voglio vedere i workout privati ancora, perché stando a quello che è uscito un po' su Twitter in questi giorni, alcune squadre sembrano essere alte su di lui, altre molto basse. Quindi se magari workout dovesse fare bene, è probabile che una chiamata a fine lottery potrebbe strapparla. Ma allo stesso modo non mi sorprenderei di vederlo scendere e finire anche fuori dalla 20, perché magari becca la giornata 9 workout in cui tira male, e considerando che comunque è un giocatore che è più crafty che fisico o esplosivo, se una squadra sviluppa il dubbio sul suo tiro, sulla sua trasabilità a livello di shot making, ci sta che poi possa anche
no, sicuramente è uno dei prospetti con il range più vasto del draft, però alla fine secondo me le squadre diciamo saranno molto tentate dal suo talento e finiranno per sceglierlo abbastanza in alto. Parlando di giocatori molto talentuosi, Pietro Mauti ci chiede quale sarà il giocatore secondo noi più pronto, che dia più impatto, come impatto, che abbia quindi la possibilità di aumentare sensibilmente la percentuale di vittorie della squadra che lo sceglie. L'avevamo già accennato nella scorsa puntata, però almeno secondo me c'è il giocatore che ha più possibilità di impattare al giorno 1, c'è Holmgren, ma anche Banchero è molto probabile che abbia un impatto almeno offensivo in grado di poter cambiare, diciamo, non dico il destino della squadra, però perlomeno di cambiare l'outlook offensivo della squadra in modo tale da poter renderla più presentabile e quindi da poter strappare qualche vittoria in più, magari in partite che normalmente in cui ai compagni non entra molto e che normalmente perderebbero.
Se il discorso è in percentuale, in mera percentuale di vittorie, il mio nome è quello di Chet, banalmente perché solo con la sua metà campo e difensiva in regular season può spostare tanto e quindi incrementare in maniera percettibile le possibilità di vittoria di una squadra.
Ok, allora abbiamo un'altra domanda da Massimiliano Bogni da Twitter che ci chiede Griffin, Maturin e Agbaji non sono troppo bassi in qualsiasi board di NBA Twitter? È vero che NBA Twitter, diciamo, ha i suoi preferiti, giocatori preferiti o meno preferiti, però in realtà quest'anno ho visto, diciamo, molta eterogeneità per quanto riguarda, diciamo, il ranking di questi giocatori. L'unico forse che è un po' sottovalutato da NBA Twitter è Agbaji, ma semplicemente perché ogni tanto vedo che viene dato secondo giro, perché comunque solitamente è anche una cosa psicologica. Quello che succede è che se un giocatore viene sopravvalutato, perlomeno viene considerato come sopravvalutato dai media tradizionali della NBA, c'è un processo psicologico per cui involontariamente tendi a, diciamo, a punirlo un po' troppo e lo metti più in basso di quello che dovrebbe stare. Quindi sì, da quel punto di vista lì è sottovalutato da NBA Twitter. Mentre invece Maturin e Griffin ci sono alcuni che ce li hanno in top 5, altri che ce li hanno più indietro, però non mi sembra che siano particolarmente sottovalutati. Cosa ne pensi, Fra?
Ma Griffin è uno di quelli che ho visto in maniera più... cioè uno dei giocatori che ritengo un po' più divisivi, banalmente perché ha fatto dire flash estremamente interessanti, ma ci sono parecchi dubbi su di lui. Ad esempio, io l'ho fatto scendere un po' nella mia board perché ho rivalutato un po' la sua cartella clinica. Cioè, banalmente questo non fa una stagione sana dal suo secondo anno all'high school. E dovendo traslare con i ritmi NBA, ho preferito tirare un po' indietro in modo da non rimanere deluso poi, perché comunque se ci seguite un po' e sapete che io sono fan di Griffin e del suo upside, però non vorrei rimanere scottato, quindi ho preferito andarci un po' più con i piedi di piombo rispetto ad altri. E invece altri ho visto che ce l'hanno un po' più in basso, perché l'aspetto che divide molto è la sua difesa, perché in difesa off ball si è visto fare letture molto intelligenti, chiamare le rotazioni, fare bene i close out eccetera, però poi on ball in questo momento ha i piedi estremamente pesanti, e anche a causa degli strascichi dovuti ai mille infortuni, e quindi ha fatto un'enorme fatica in tutta la stagione, quindi è uno dei giocatori molto, molto divisivi, che però, come ha detto Ale, cioè, nella media lo ritengo abbastanza posizionato correttamente. Cioè, c'è gente che lo ha molto alto, tipo top 5, gente che lo ha un po' più in basso, tipo fine lottery o appena fuori lottery. La media viene intorno alla 7-8, mi sembra il posizionamento più corretto per lui.
Se per te va bene, Fra, io farei un rapid fire con le ultime tre domande. La prima è di sempre di Marco Perego, che chiede per OKC, ossia se avrebbe senso per Oklahoma City scambiare la scelta numero 30 e magari anche delle seconde scelte per una prima futura. Almeno secondo me avrebbe senso, però non è facile, nel senso che se riesce ad ottenere una prima futura di una squadra che non sia una super contender, che è praticamente garantito che finisca intorno alla 26, 27, 28, 29, quel range lì, diciamo 30, quel range lì, si ha senso, però non so quanto senso abbia continuare a scambiare per scelte future, se stai scambiando appunto ancora per la scelta numero 30, per dire, o comunque quel range lì. A quel punto devi cercare magari di scambiare per quella scelta per un giocatore un po' più pronto, no?
Guarda, i Thunder secondo me, non dico che sono costretti a farlo, ma comunque saranno quasi obbligati, perché non hanno i posti a roster per firmare.
Sì, ma secondo me saranno più obbligati con le seconde scelte, nel senso che secondo me quest'anno, se una squadra vuole comprare letteralmente seconde scelte, i Thunder li daranno praticamente gratuitamente. Potrai scambiare una seconda scelta futura protetta top 55 e ottenere una seconda scelta dai Thunder, secondo me, quest'anno, perché comunque vorranno salvare la faccia, perché non è mai bello tagliare un giocatore che ha appena scelto o che è scelto l'anno prima, quindi piuttosto le squadre fanno queste cose. Quindi sì.
Oltre a questo, secondo me, proveranno a impacchettare 30 e 12 più anche qualcosa
per salire,
verso la 7-8.
Sì, sì, è molto probabile, però se non riuscissero a fare ciò non mi sorprenderebbe vederli fare una cosa del genere, cioè letteralmente quasi regalare le seconde scelte dopo aver scelto magari due o tre giocatori al primo giro. Passando invece a Fabio Schiavone, siamo contenti per te, Fabio, perché i tuoi Magic hanno vinto la lottery, e ci chiede appunto per i Magic quale sia secondo noi il profilo ideale, considerando sia need che talento, da prendere con la prima scelta, che è la prima scelta assoluta. E poi ci chiede, con le due seconde scelte, chi scegliereste? Il need principale secondo lui sono tiratori. Allora, il profilo ideale per i Magic, per me sia Chet che Paolo, per motivi diversi, sono profili ottimi per i Magic. Avrei preferito Paolo, però sembra che Chet quasi sicuramente sarà la prima scelta. In generale, secondo me, cadono in piedi con entrambi.
Ma secondo me può aver senso anche Jabari,
sì,
banalmente, sì, perché appunto in quel roster c'è bisogno e disperato di shot making e di tiro, e se cerchi shot making e tiro, considerando anche che è oltre un anno più giovane rispetto agli altri due,
sì, è vero, ha senso anche Jabari Smith.
Cioè, se dovessi fare proprio una classifica basata puramente meramente sul fit, considerando anche gli altri giocatori a roster, credo che sarebbe Paolo Jabari Chet. Però considerando che alla prima assoluta ragionare unicamente sul fit ha poco senso, credo che alla fine andranno a decidere in base ai workout su quello che riterranno il giocatore migliore, fregandosene un po' del
esatto team. Poi in classi draft come queste, in cui non c'è un consensus numero uno, di solito i workout e le interviste contano moltissimo, perché magari uno di questi giocatori potrebbe presentarsi ai workout o alle interviste non proprio convinto di finire a Orlando, ed è una cosa di cui te ne accorgi praticamente immediatamente, e influenza, diciamo, anche il giudizio che gli scout e i dirigenti della squadra hanno banalmente sul giocatore. Basti pensare a qualche anno fa, i Kings, che non hanno scelto Doncic perché non sembrava convinto di andare a Sacramento nelle cene, nelle interviste private che hanno avuto, mentre invece Bagley sembrava che volesse assolutamente finire a Sacramento. Poi abbiamo visto come la cosa è andata, però comunque non è improbabile che succeda una cosa del genere pure quest'anno con i Magic, nel senso che magari potrebbero essere indecisi tra Jabari, Chet, o Chet e Paolo, o Chet e Jabari, o Jabari e Paolo, scusate, e magari le interviste private potrebbero fare la differenza. Mentre invece per le due seconde scelte, secondo me può avere senso scegliere un giocatore un po' più pronto con la prima delle due seconde scelte, perché comunque è di fatto equivalente a un primo giro, soprattutto in un draft piatto come quello di quest'anno. Quindi i profili possono essere ad esempio Christian Brown, come dicevamo prima, o Julian Champagny, Wendell Moore, comunque profili già pronti. Altri nomi che possono venirmi in mente di questo tipo, magari anche Trevor Kills può essere un po' più pronto, però non mi piace per quanto riguarda lo spacing. Mentre invece con la seconda scelta, che è un po' più indietro, magari sceglierei un prospetto un po' più rischioso, che però abbia più potenziale, ad esempio, che ne so, Leonard Miller, Josh Minot può avere senso, Usman Jang se dovesse finire al secondo giro, secondo me può avere senso.
Dubito che Jang esca dalle prime.
No, anch'io, però vabbè, non si sa mai. Perché comunque i Magic hanno una scelta 32-35, quindi secondo me ci sta a prendere con una un giocatore un po' più pronto e con l'altra invece un prospetto un po' più rischioso, però con potenziale. Ecco, magari un nome che potrebbe avere senso per i Magic è ad esempio Jalen Williams di Santa Clara, di cui abbiamo parlato brevemente nella scorsa puntata, semplicemente perché il suo shot making può essere molto interessante per una squadra come i Magic, che sì, ha un paio di creatori, però comunque soprattutto la panchina manca da questo punto di vista.
Sì, oltre ai nomi che hai già citato te, io citerei Keon Ellis, che potrebbe essere un fit interessante secondo giro, perché comunque anche lui è un buon tiratore, e potrebbe anche prendere una svolta un po' più international, mettiamola così, per non firmare tutti questi rookie e andare su qualche stash, su stashare qualcuno a livello di tiratori. Ci sono interessanti Procida e Zugic, che possono essere interessanti appunto perché portano taglia e tiro.
Sì, anche atletismo in realtà. Mi hanno sorpreso i Max Vert di Procida e Spagnolo, perché di solito i giocatori italiani quando prendono parte nella combine fanno schifo nelle prove di esplosività. Invece sia Procida che Spagnolo hanno messo ottimi numeri da quel punto di vista, quindi complimenti a entrambi. Sicuramente si sono preparati moltissimo per la combine, perché comunque al di là dell'esplosività naturale sono proprio cose che devi allenare, quindi davvero complimenti a entrambi. Se non hai altri nomi. Okay,
tra l'altro ho visto molta gente sorpresa da Spagnolo che 6-6, abbiamo una Poinger, un playmaker in Italia di quasi 2 metri. E ragazzi, è da inizio anno che si dice che è 1,97, ci ha detto anche l'attore di Cremona, ma dove vivete?
Sì, è vero. Io passerei all'ultima domanda, che è quella di David Reed, che ci chiede che cosa faranno i Kings. Faranno schifo, no, a parte gli scherzi. Ci chiede: lungo compatibile con Sabonis oppure un'ala, una guardia? Ecco, secondo me sceglieranno o un centro oppure un'ala, per il semplice fatto che secondo me è molto... Se dovessero scegliere una guardia, l'unico profilo secondo me che potrebbe essere interessante per loro è Mathurin, semplicemente perché è puramente off ball, e secondo me loro non vogliono togliere la palla dalle mani di Fox e Sabonis, quindi sceglieranno un giocatore che non ha bisogno della palla in mano. Per questo, al di là del ruolo, secondo me cercheranno quel tipo di giocatore, quindi o Mathurin oppure un'ala o un centro che non hanno bisogno di una palla in mano. Mi viene in mente ad esempio Jalen Duren, può essere un profilo che può essere interessante per loro, o Keegan Murray. Comunque non mi sorprenderebbe se lo scegliessero. Mi sorprenderebbe di più se scegliessero ad esempio giocatori come Johnny Davis o Jaden Ivey, che hanno bisogno più della palla in mano e che potrebbero potenzialmente essere un po', diciamo, in conflitto con Fox da quel punto di vista.
Sì, concordo. Infatti un altro nome che secondo me potrebbe avere senso è quello di Griffin, sì, nonostante sia un po' più acerbo, cioè un po' meno pronto, come mettiamo così, perché comunque è un ottimo tiratore in catch and shoot, probabilmente top 2 della classe, e lo potresti usare inizialmente come tiratore puro e poco più, e pian piano svilupparlo dando il più reps palla in mano. Ovviamente questo in un contesto puramente ideale in cui il Sacramento però non ricade,
esatto,
in quanto a sviluppo dei giovani.
Secondo me è un dark horse, però è Shedon Sharp, perché comunque anche lui, diciamo, non è una combo guard, non è un playmaker, è più uno slasher,
no.
Però il fit non è eccezionale con Fox, però comunque non mi sorprenderebbe se Sacramento, diciamo, arrivati con le spalle al muro perché non sono riusciti a scambiare la scelta, andasse puramente per upside fisico.
Allora, secondo me Sharp avrebbe senso anche a livello di fit. Il problema è che costerebbe completamente con la timeline.
Sì, è vero.
Perché c'è veramente, non c'entra assolutamente nulla. E a livello di fit, da quello che si è potuto vedere dalle partite che ho recuperato un po' in giro, è uno che gioca tranquillamente off ball, è un ottimo tagliante, si muove bene sui blocchi, e nonostante fosse spesso il giocatore, anzi sempre il giocatore più talentuoso in campo, comunque lasciava giocare gli altri, lui faceva il tiratore, si muoveva off ball, cioè non è che monopolizzasse
la palla. infatti
quindi a livello di fit non mi dispiacerebbe, però appunto non c'entra nulla come timeline. E Postilla, smettiamo di dire che Shedon Sharp, nuovo Jalen Green, Anthony Edwards e compagnia cantante, perché è un altro tipo
gioca molto più da tagliante, gioca molto più off ball rispetto a Jalen Green, Anthony.
È molto più wing che combo guard.
Se non avessero scelto lo scorso anno Davion Mitchell, secondo me la scelta di Mathurin sarebbe stata non telefonata di più, cioè sarebbe stata la scelta più semplice da predire di tutto il draft. Ecco, il fatto che abbiano scelto Davion Mitchell lo scorso anno magari li può portare a scegliere qualcun altro, cioè comunque qualcuno che gioca nel front court Però sì, è sempre è comunque possibile che scelgano Mitchell, scelgano Mathurin, e potrebbero anche sceglierlo alla 4, non mi sorprenderebbe. Va bene, io direi che con questo chiuderei la puntata. Vi ringrazio per tutte le domande che ci avete fatto. Ci scusiamo per non aver risposto subito a tutte, però abbiamo avuto un po' di casini appunto con la sessione, quindi abbiamo ritagliato quest'ora di tempo per registrare con molta fatica. Ringrazio anche te, Francesco, per essere stato qui con me. Come sempre ci potete seguire sui social e potete trovare i nostri podcast su Spotify e Apple Podcast. E niente, ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino alla fine a sentirci, e alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.